Questa è una serie di podcast che raccontano sull'avvento dell'industria a Legnano e in particolare anche di un'industria tipo la manifattura di Legnano. La manifattura di Legnano è una testimonianza di quel paternalismo industriale che agli inizi del secolo aveva portato le maggiori aziende legnanesi, soprattutto tessili, ad offrire ai propri dipendenti una serie di servizi di tipo socio-assistenziale o di attività per il tempo libero, oltre che abitazione e dormitori. Politica questa che, seppur mirando al profitto, permetteva un miglioramento della vita sociale delle maestranze, legandole sempre più alle aziende. La politica paternalistica di quest'area si rivelò un efficace strumento per il controllo della conflittualità sociale, tanto che le rivendicazioni operaie non riuscirono a coinvolgere che una piccola fetta della classe lavoratrice. A differenza però delle altre fabbriche legnanesi che avevano realizzato dormitori, convitti o quartieri operai nelle vicinanze della fabbrica, all'interno del tessuto cittadino, il complesso della manifattura rappresentava un caso singolare a Legnano. Era una vera e propria città fortificata, che, inglobando parzialmente strutture preesistenti, costituiva una città nella città, autonoma ed autosufficiente, racchiusa all'interno di un recinto dove, oltre agli edifici produttivi e amministrativi, erano presenti spaccio, refettorio, lavanderia, abitazioni operaie e serre, ma anche una chiesa, un oratorio, un asilo e un convitto. E infine, la villa per il direttore generale. Una sorta di città sociale che permetteva un controllo costante delle dipendenti in ogni momento della giornata, ma non solo quella lavorativa. La villa padronale, luogo di abitazione del direttore generale della manifattura, posta all'angolo tra via Saule Banfi e via Alberto da Giussano, originariamente era infatti posta all'interno del recinto della fabbrica, a fianco della ritorcitura. Essa fu realizzata nel 1907 dalla ditta costruttrice Fratelli Pagani, ingegner Annoni, la stessa che costruì la maggior parte degli edifici del complesso ai primi del Novecento. A due piani, oltre al sotterraneo e al sottotetto, con pianta asimmetrica ed ingressi sopraelevati su gradini, essa, al pari delle altre ville padronali realizzate in quegli anni come Villa Jucker della Cantoni, fu realizzata con facciate eclettiche, espresse in un linguaggio sobrio, con basamento a bugnato liscio, cornici marcapiano, mensole sottogronda e cornici alle aperture in pietra artificiale, simili a quelle della fabbrica. Superficie in mattoni a vista e fregio sottogronda dipinto al piano superiore. Interessanti i ferri battuti delle inferriate, delle mensole e dei parapetti del balcone. La villa è oggi di proprietà privata. Oltre alla villa, a quell'epoca anche la sepoltura costituiva una forma di rappresentanza sociale per la nuova borghesia, per lasciare orma in peritura di sé in un momento storico in cui nasceva il cimitero monumentale. Anche i fondatori della manifattura costruirono interessanti esempi di edicole funerarie per sé e per la propria famiglia, tra queste l'edicola Frua nel cimitero monumentale di Milano e l'edicola Banfi che ospita anche le sepolture della famiglia delle Piane, in quella di Legnano. La prima, realizzata nel 1897 su progetto di Borsani e Savoldi, è decorata da vetrate del Beltrami 1906, poi sostituite, e bassorilievi dello scultore Giannino Castiglioni, autore della fontana ai Caduti di Legnano. L'edicola Banfi, invece, progettata dall'architetto Garibaldi di Carrara, fu costruita nel 1910 dal costruttore Ferrero Pietro, anche se originariamente doveva essere realizzata dalla solita ditta Fratelli Pagani, ingegner Annoni. Considerata la più bella rispondente al mesto luogo, è espressione di un eclettismo declinato nel suo stile gotico toscano in marmo carrarese venato. A pianta quadrata, con portale riccamente decorato su colonne dai capitelli finemente scolpiti, superfici a fasce bicolori e cupola impostata su tamburo ottagonale. Sulla porta si ha un Cristo addolorato di squisita fattura.